la religiosità. Una piccola parentesi su questo. Ho coniato questi due termini, ve li propongo. La identificazione simbiotica e la identificazione identitaria. Sono idee mie. Ve le spiego. Cos'è la simbiosi? È un legame tra due persone dove, siccome uno non si sente completo, gli manca qualcosa, lo cerca in un altro. E quando trova la persona che sta al gioco, fa vivere l'altro per quello che gli manca, o pensa che gli manchi, e vive nella vita dell'altro, a cui manca qualcosa, se no non starebbe al gioco, vive lui la vita dell'altro. La simbiosi è un gioco a viversi la vita gli uni con gli altri, perché ci consideriamo incapaci, inadatti, incompleti, cioè ci svalutiamo. Quando noi portiamo questo concetto dalle relazioni umane alla relazione con Dio, noi capiamo bene che se io mi sento incompleto riguardo a qualcosa e cerco Gesù solo per completarmi, ascoltate bene, non per riconoscermi, ma per completarmi, io delego a Lui di vivere per me quello che io non sono capace di fare. È l'antitesi della collaborazione tra Dio e gli uomini, perché delega a un Dio lontano da qualche parte di fare per lui quello che lui non vuole fare e vivere la sua vita come questa idea di questo Dio da qualche parte vorrebbe fare. Quindi la identificazione simbiotica porta le persone a idealizzare. Quando idealizzi non è una cosa reale, è un'idea che hai dell'altro che ti fai te affinché viva la vita che te non vuoi vivere perché ti ritieni incapace di farlo e quindi diventi passivo e aspetti che questo Dio faccia qualcosa per te. Quella identificazione lì è tremenda perché è l'antiregno, porta alla passività, porta all'idealizzazione di un Dio che non c'è. È nella tua testa, perché hai bisogno te, per egoismo, di completarti in qualcosa che ti manca. Dammi, dammi. Avete imparato, il melo fa le mele. Cavolo, funziona, dammi, dammi. L'identificazione che vi stiamo proponendo come processo è diverso, e cioè è identitaria l'identificazione, e cioè io non guardo Gesù per capire come posso sfruttarlo per stare meglio io. Ma guardo Gesù per capire chi sono, perché lui è il modello a immagine del quale io sono stato creato. E quindi trovando lui capisco chi sono io e trovo me stesso. E capisco che sono completo, adatto per funzionare. E quindi collaboro con lui. Non resto passivo. Nel mio libro trovate che la soluzione è la fede, le credenze, quelle che vi ho proposto prima, e come processo di identificazione identitaria un processo psicologico di autorigenitorizzazione. E cioè vuol dire, siccome non ho capito come posso funzionare, non chi sono, ma come posso funzionare, è importante avere un modello da cui posso attingere, perché le capacità che abbiamo noi, il famoso genitore di cui a molti ho parlato, che è dentro di noi, siamo noi stessi, apprende dall'esterno. E quindi quando ho bisogno di un modello, ho bisogno di un modello. Non ci possiamo inventare la vita così. Dio ci ha dato il modello. E così anche noi a volte tra di noi troviamo delle persone da cui attingere per poter avere quella conoscenza di noi stessi per come possiamo funzionare. La tendenza simbiotica è connaturata all'uomo naturale, contrapposto all'uomo rigenerato. L'uomo naturale tende alla simbiosi perché non ha una propria vera identità, non l'ha trovata, ma crede di averne una che però è illusoria, disfunzionale, procede verso l'autodistruzione. Chi vive in questa illusione deve procurarsi un'identità e inevitabilmente la deve cercare negli altri per autodefinirsi e riconoscersi, dato che gli mancano dei pezzi. Quando ci identifichiamo simbioticamente in un'altra persona tendiamo a idealizzarla, pensando che sia parte della nostra identità per le parti che mi mancano. si finisce per appropriarsi di una parte dell'altro, vivere la vita degli altri e contestualmente far vivere agli altri la nostra. In tutto questo ovviamente Dio non è contemplato né a parte alcuna, ripeto, si tratta di un processo che ho definito identificazione simbiotica che conduce all'idealizzazione. Ogni uomo è fatto a immagine di Dio, ogni uomo è creato per ricevere la vita eterna, far parte della famiglia di Dio sulla terra e rappresentarlo portando la sua immagine, ma solo chi diventa figlio di Dio ritrova la sua identità. Ritrova. Questo libro si chiama Verso l'autoconsapevolezza della propria identità. Come ritrovi chi sei? Come lo ritrovi, perché è una cosa che se non ti identifichi in Gesù l'hai persa, perché non hai il modello, non lo puoi sapere. Quindi l'idealizzazione simbiotica si verifica quando proiettiamo l'immagine di noi stessi su altre persone che diventano in tutto o in parte la nostra identità. Diventiamo loro anziché essere noi stessi. L'identificazione identitaria, invece, quella sana, implica una profonda conoscenza dell'immagine di noi stessi. Intimità e unione non sostitutiva né complementare, senza mescolarla con altri individui. Ho nettamente distinto l'identificazione simbiotica identitaria che danno luogo da una parte all'idealizzazione, dall'altra all'autoconsapevolezza. L'una produce confusione soggettiva. Io sono l'altro. L'altro è me. L'altra, quella identitaria, unione relazionale. Mentre Dio delega a noi di collaborare con Lui e dice: ogni autorità mi è stata data in cielo e in terra, sarò sempre con voi, andate e portatemi tutte le nazioni. Il simbiotico dice: ma io non sono in grado, per cui fallo te per me, io ti accendo qualche candela e te farai il miracolo nella mia vita. Non capite dov'è il male? Perché non sanno chi sono e tendono a idealizzare. Prendere un modello per rimanere passivi e sfruttarlo per farlo vivere al posto nostro, dandogli potere e manipolandolo, si attivano simbiosi disfunzionali e ci autodistruggiamo. L'ho scritto per darvi una qualche idea di come, se io invece di collaborare con Dio, perché so chi sono e cosa sono chiamato a fare, sono in grado di farlo, ho il potenziale per farlo, basta che lasci che il melo faccia le mele, divento passivo e aspetto che Dio miracolosamente risolva le magagne della mia vita, perché di quella degli altri non me ne frega niente, o me ne importa solo nella misura in cui posso sentirmi vivo perché faccio qualcosa. Questa è la religiosità. È uno spaccato, non tutto, ma uno spaccato grosso. Quindi è l'antiregno. Allora, immagini il Nuovo Testamento. Noi tutti a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. Che vuol dire? E qui c'è un processo di trasformazione. Che si trasforma la nostra identità? No! Passo passo, di gloria in gloria, noi ci riconosciamo in Lui. Ah! È Lui la nostra vita, il Signore Gesù Cristo è diventata la nostra vita. Da Lui, a sua immagine, quindi quel che fa Lui, quel che dice Lui. Ah! Il punto è autoriconoscersi in Lui. E allora lo Spirito Santo ti accompagna a questo processo di identificazione, perché quello sì è qualcosa che vuole il cambiamento. Cioè non cambia l'identità, cambia quanto la conosciamo, cambia quanto siamo consapevoli di chi siamo, non cambia chi siamo. Mi spiego? Questo è il continuo di quella Romani 8:28 che ho detto prima, perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché sia il primogenito tra molti fratelli. Che vuol dire che ha preconosciuti? Perché Dio è onnisciente, quindi non è che ci deve avere preconosciuto perché esistiamo dall'eternità. No. Sa chi avrebbe creato, sa chi siamo. E ci ha predestinati, tutti quelli che nascono, sono predestinati a portare l'immagine di Gesù. Cioè è fedele. Quindi avete sentito che questa azione, chi la fa questa azione di accompagnarci nell'autoriconoscimento, nel sapere gradatamente chi siamo e riconoscerci sempre di più in quel modello e dire ah! Lo Spirito Santo, la chiave è lo Spirito Santo che Lui ci ha dato perché possiamo vederci sempre più chiaro nel modello e quindi sapere che possiamo collaborare con Lui come Suoi rappresentanti. Perché siamo figli. Una volta, nei tempi antichi, i re come amministravano il loro regno? Prende delle persone e li fa fare delle cose. Prima le costituisce nell'ufficio. Cioè, quando prendi una persona e diventa ministro, lo insedia nell'ufficio. Cioè come? Con una procedura di insediamento, di, chiameremmo noi, di consacrazione al compito che gli viene dato. E quindi diventa ministro e come ministro ha il potere, l'autorità di eseguire le decisioni del re. La legge la fa il re. Ma lui ha il potere, l'autorità e anche la responsabilità di eseguire. Nel regno la maggior parte dei ministri, degli operatori di governo, tutto quanto sono familiari del re. Non ci mette estranei. Sono familiari. Vi dice niente questo? Un re fa amministrare il suo regno soltanto a gente di famiglia, fiduciari, che lo rappresentano non come gente che va oltre la delega e fa quel che gli pare, o che abusa del potere perché non ce l'ha e lo esercita come se l'avesse. Sono di famiglia. E non hanno bisogno di quattrini. Ce l'hanno. Perché? Perché il re è il loro capo ed è il loro padre. Che vi dice tutto questo? Che è un affare di famiglia. E quindi quelli che diventano figli, a quelli che l'hanno accolto, che hanno creduto nel suo nome, ha dato il potere barra autorità di diventare e quindi ministri. O non è una cosa religiosa essere un ministro del ministero? No, amministra un regno. Siamo amministratori della multiforme grazia di Dio. Siamo ministri di Dio. Quando Dio ti chiama in un ufficio, che ti dà? Ti dà anche il potenziale, cioè i mezzi per poter funzionare. Gli dà l'autorità, il potere, con un timbro, il sigillo, rimette il sigillo e dice dovunque vai rappresenti me. Quindi te vai nei limiti della delega, perché se mi srappresenti vai fuori dal seminato. Misrappresentare che vuol dire? Andare oltre la delega. E cioè Dio dice A e te dici B e lo dici dicendo io sono un ministro del Signore, per cui il Signore dice B. No, il Signore ha detto A. Questo potenziale è lo Spirito Santo in noi che lo fornisce. Quando parliamo di attributi, di qualità, per esempio abbiamo parlato di amore, perdono, compassione, non sono attributi divini? Misericordia è un attributo tipicamente divino. Quindi che vuol dire? Che se Lui la trasmette a noi e noi esercitiamo miti e umili di cuore, per esempio la mitezza, in quel caso lo Spirito Santo può agire perché riconosce in noi lo stesso terreno dell'immagine da cui proveniamo. E l'attributo divino della misericordia in noi diventa una virtù. Quindi le virtù umane sono attributi divini esercitati sulla terra dai figli di Dio. Gesù è l'immagine del Dio invisibile. Vedete, vi siete rivestiti del nuovo che si va rinnovando in conoscenza a immagine. Quindi il nuovo che siamo si va rinnovando in conoscenza. Più riconosciamo la sorgente da cui veniamo, più possiamo vivere secondo il modo in cui siamo stati creati. Vi ho parlato del Salmo 8, dice pure l'hai fatto solo di poco inferiore agli angeli e l'hai coronato di gloria e d'onore. Cos'è questo uomo che l'hai coronato di gloria e d'onore? E ce lo ripete anche il Salmo 144. Signore, cos'è l'uomo perché te ne prenda cura? O il figlio dell'uomo perché te ne tenga conto? Ebrei 2,6 riprende queste parole e le ridice. Qualcuno in un passo della scrittura dice, la lettera agli ebrei ha reso nota questa testimonianza. Cos'è l'uomo perché te ne ricordi di lui? Il figlio dell'uomo perché ti curi di lui? Quindi noi siamo stati coronati di onore, di gloria, tutto ammesso sotto i suoi piedi. Per questo il nome di Dio è grande sulla terra, perché chi lo rappresenta porta il suo nome ed è coronato di onore e di gloria. Chiusura, vi voglio ricordare che una volta dissero a Gesù: Gesù, ma dobbiamo pagare le tasse o no? Gesù disse: datemi un soldo. Prese il soldo e disse: di chi è l'immagine che c'è sopra? Di Cesare. Date a Cesare quel che è di Cesare, ma a Dio quel che è di Dio. L'immagine impressa sul soldo fa sì che il soldo venga speso per Cesare. Ogni volta che si usava il soldo con l'immagine di Cesare, si onorava Cesare, si adorava l'imperatore divinizzato. Quando spendevi un soldo, onoravi Cesare. E lui sta dicendo: lasciate pure che il mondo onori Cesare. I miei onoreranno Dio, del quale portano l'immagine, perché sono suoi. L'immagine parla di appartenenza e presenza. Vi ricordate la parabola dei talenti? Che sono i talenti? Soldi. Come li spendi i soldi? Chi onori quando impieghi le risorse che hai? Cesare o Dio? Ma guarda che porti l'immagine di Dio, se onori Cesare, non portare il nome di Dio in vano. C'è un solo Dio, non adorare altri dei. Quindi qualsiasi cosa che facciamo, perfino l'uso del denaro, facciamolo per Dio. Diamo onore e gloria a Lui, perché di onore e gloria siamo stati coronati. Non temete per le circostanze che state attraversando. Se vi siete autoriconosciuti e permettete allo Spirito Santo di trasformarvi e anzi di morare in voi e riempirvi come il suo tempio, anche quella difficoltà è utile, perché Dio ha il controllo, perché Dio regna direttamente sul suo popolo. Quelli che hanno creduto nel Signore Gesù Cristo. Io ho parlato di Gesù che si immedesima in noi e noi ci possiamo identificare in Lui. Quindi, quando Gesù è nato, è stato concepito ed è nato come uomo. La grande novità non è che Lui apparisse in forma umana, perché questo già l'aveva fatto. Pensate a Mosè, la quercia di Mamre e altro. Ve l'ho detto la volta scorsa queste cose. Ma qui Dio è nato come uomo proprio e ha preso su di sé un corpo simile al corpo di peccato. E non è apparso, poi sparito. È nato come uomo, ha vissuto come uomo, è morto come un uomo. Si è immedesimato totalmente in noi. E questo Dio non l'aveva mai fatto. La novità è abissale, perché è stato veramente uomo. E quindi noi ora abbiamo un modello molto più chiaro. Perché il modello non è qualcuno che appare e scompare, o un set di istruzioni o delle opere potenti. Il modello è un uomo che ha vissuto, pur essendo Dio. Questo è il mistero. Avendo avuto questa benedizione, che noi ora possiamo guardare indietro e vedere il modello uomo che ha vissuto, abbiamo una responsabilità. Non solo il privilegio, e non solo poi il suo spirito in noi, cioè sono cose grosse, ma la responsabilità di vivere secondo quell'immagine. Perché addirittura Dio si è immedesimato in noi, perché noi potessimo identificarci in Lui e scoprire chi siamo. Però se Dio ti dà una responsabilità, ti dà anche i mezzi per poterla soddisfare in qualsiasi campo. Non ti dà mai una cosa che non puoi portare. addirittura non permette la tentazione superiore alle nostre forze, al negativo.